Newsline, ore 13.
Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La Newsline di metà giornata, oggi martedì 18 luglio 2023. Apriamo con la cronaca perché oggi era previsto l'interrogatorio di Marcello Dell'Utri da parte della Procura di Firenze nell'ambito della nuova inchiesta coordinata dalla DIA che riguarda i mandanti esterni alle stragi del 93. L'ipotesi su cui la Procura si sta muovendo, lo sapete, è che quelle stragi fossero in qualche modo collegate alla nascita di Forza Italia e quindi il ruolo preminente centrale di Marcello Dell'Utri nella configurazione poi anche del partito di Berlusconi. Bene, Dell'Utri ha fatto sapere agli inquirenti fiorentini che sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere e di conseguenza non ci sarà l'interrogatorio fissato per oggi dell'ex senatore indagato dalla DDA e anche perquisito nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Lo si apprende da ambienti giudiziari a Firenze, per il PM Dell'Utri avrebbe istigato l'organizzazione delle stragi fiorentine per l'affermazione appunto di Forza Italia, una tesi del tutto incredibile e fantasiosa, così giorni fa il suo legale, avvocato Francesco Centonze, ha definito e bocciato l'ipotesi della DDA di Firenze. Comunque la notizia di oggi è che Dell'Utri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come facciamo a tenere le finestre chiuse con questo caldo? Un residente della zona interessata dall'incendio a Castello, Firenze, oggi ci ha raccontato la sua difficile situazione. L'incendio si è svolto nella giornata di ieri, ora è sotto controllo, però la situazione ambientale è naturalmente da monitorare. Arpat ha invitato a limitare l'inalazione dei fumi prodotti dalla miscela eterogenea di rifiuti in accordo con la ASL. Ritiene infatti che la popolazione di quella zona, comunque presente nelle aree interessate dai fumi dell'incendio, si debba raccomandare di non soggiornare all'aperto, tenere le finestre degli edifici chiuse e limitare per quanto possibile la permanenza in ambienti esterni. Ma senza aria condizionata la situazione è invivibile, questo ha ribadito questa mattina un abitante della zona in collegamento con Chiara Brilli e Raffaele Palumbo.
Abito molto vicino al lineare alla fabbrica bruciata, è una traversa di via Fanfani. Ora
proprio delle vie indicate nel quadrilatero appunto interessato dall'invito di Arpat a chiudere le finestre, certo.
Diciamo che è un pezzo di via Fanfani senza sfondo, e alla fine di questo pezzo di via Fanfani c'è questo edificio, ex fabbrica, quel che è.
Da ieri sera, da quando finestre chiuse?
Da quando è bruciata, diciamo lì per lì non è stato molto forte l'odore. Ora è veramente molto forte e si sente proprio, fa venire mal di testa, insomma.
Ecco, lei non ha l'aria condizionata, ci ha scritto.
No, io le finestre non ce la faccio nelle chiuse, fido chiunque, in questo momento per esempio sono aperte perché sennò l'aria, cioè in casa non ci si sta. Cioè non è obbligatorio per l'aria condizionata, no? Cioè qui siamo un misto, case e piccole aziende, e le persone non è che lavorano tutte in ufficio con l'aria condizionata.
Il rogo in zona Castello ha riacceso i riflettori sul tema delle occupazioni abusive, sui pericoli che possono creare sia per le persone che vivono all'interno di questi edifici che per i residenti. Le opposizioni puntano il dito contro Palazzo Vecchio, ma un quadro preciso della situazione è in mano alla prefettura. Cerchiamo di fare chiarezza nel servizio di Tommaso Carmignani.
Un anno fa ci fu il caso di Viale Corsica e Ponte di Mezzo, poi è arrivato l'Astor. Oggi sono i roghi in Via del Termine e nell'ex mobilificio Antilotex in zona Castello a riaccendere i riflettori sul tema delle occupazioni e degli effetti che queste possono generare. In Via del Termine, due giorni fa, le fiamme hanno interessato circa 100 metri quadrati di rifiuti sparsi all'interno dell'edificio. Il rogo ha richiesto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, impegnati con due autobotti e automezzi in supporto. Secondo le segnalazioni dei residenti, all'interno vivono circa 100 persone, come testimoniato da ciò che è stato ritrovato all'interno della ex fabbrica, da tempo diventata rifugio e covo per disperati. E mentre l'opposizione di centrodestra insorge, nella giornata di ieri un altro rogo ha interessato l'ex edificio industriale dismesso nella zona di Castello. Le fiamme hanno interessato di nuovo lo stesso magazzino, diventato un pericoloso ricettacolo dei più diversi materiali, tra cui l'amianto. Una cadenza ravvicinata troppo che porta a interrogarsi sull'origine del rogo, che a questo punto non pare possa essere casuale, ma soltanto i rilievi, che sono tuttora in corso, potranno dare precisi riscontri. Il tema delle occupazioni è al centro del dibattito fiorentino da mesi. Lega e Fratelli d'Italia hanno criticato più volte le politiche di Palazzo Vecchio in appoggio al movimento di lotta per la casa, puntando il dito soprattutto su quanto accaduto all'interno dell'ex hotel Astor, dove oltre un mese fa è sparita la piccola Cata. Dal comune fanno sapere di non avere un quadro preciso delle occupazioni attualmente attive a Firenze. Nardella, che il 17 giugno scorso parlava di 62 sgomberi durante la sua amministrazione, ha ribadito anche di recente che non è il sindaco che decide su ordine pubblico, sicurezza e sgomberi, ma che questo spetta alle autorità preposte, nello specifico alla procura. E proprio ieri è intervenuto sul tema anche il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, puntando il dito proprio contro la procura, che anziché occuparsi della vicenda Berlusconi e dei presunti rapporti tra la mafia e l'ascesa di Forza Italia, avrebbe dovuto, secondo lui, sgomberare prima l'hotel da cui è sparita la piccola Cata, rimarcando come la scomparsa della bambina sia sulla coscienza dei giudici fiorentini. Intanto nei giorni scorsi si è provveduto allo sgombero di Villa Pepi in Viale Pieraccini. Grazie alla mediazione tra direzione dei servizi sociali, forze dell'ordine e fuoriusciti, si è giunti all'accoglienza temporanea di 36 persone, tra cui persone con problemi sanitari e minori. Ma il tema degli immobili occupati e delle conseguenze sulla città rimane.
La Geo Barents torna al porto di Marina di Carrara. Domani pomeriggio la nave di Medici Senza Frontiere infatti sbarcherà nello Scala Poano. 203 migranti dei 346 soccorsi nei giorni scorsi al Mediterraneo, secondo quanto scritto in un tweet da Medici Senza Frontiere. Il porto assegnato per tutti era quello di Livorno, dove però sbarcheranno i restanti 143 migranti. Lo rende noto il comune di Carrara, spiegando che a scendere nello Scala Poano saranno soggetti fragili, donne, famiglie, in tutto 139 minori. La nave di Medici Senza Frontiere proseguirà poi fino a Livorno per sbarcare le restanti persone. L'Unione Europea firma con il discusso presidente della Tunisia un memorandum in 5 punti per generare un nuovo modello per la gestione dell'immigrazione. Nel frattempo gli sbarchi proseguono e anzi aumentano, come abbiamo letto. La questione si sposta a livello locale, si torna a parlare di fatti di cronaca. A Firenze si parla di quello che accade intorno alla stazione di Santa Maria Novella, alle cascine, della ricerca di nuovi spazi per sistemare i migranti, di tendopoli, di più polizia. Oggi sappiamo che in 6 mesi per mancato soccorso sono morti al Mediterraneo almeno 289 bambini. Sulla situazione in Tunisia abbiamo sentito in diretta da Tunisi Alessia Tibollo, responsabile per il Maghreb del COSP.
Noi al momento ci ritroviamo in una situazione di ratifica di un accordo, di un memorandum, il 16 luglio scorso, mentre in Tunisia sono in corso delle deportazioni di massa di migranti alla frontiera con la Libia, alla frontiera con l'Algeria. Sono un migliaio di persone, migranti subsahariani, che sono state appunto deportate e abbandonate fondamentalmente nel deserto, in una zona frontaliera militare di nessun accesso per le organizzazioni internazionali, per organizzazioni umanitarie, fatto salvo la Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa tunisina. Questo accordo si sta andando quindi a concludere in una situazione particolare, con un governo che è responsabile di pesanti violazioni dei diritti umani dei migranti, e in particolare dei migranti subsahariani. In Tunisia, come anche sapete appunto, non è una novità, ma chiaramente questo elemento di recrudescenza e di violenza delle deportazioni è sì peculiare di questo periodo particolare. A febbraio ci sono già state una serie di situazioni di forte violenza, di aggressioni e di attacchi nei confronti dei migranti in Tunisia. Questo è successo appunto a seguito di una serie di dichiarazioni del presidente Kais Saied, del presidente della Repubblica, che parlava chiaramente di rischio di sostituzione etnica, facendo riferimento a teorie del grand remplacement e trovando il plauso e l'accordo insomma delle destre nazionali, delle destre europee, a partire da Zamur, che appunto rilanciò i suoi interventi dicendo che effettivamente la Tunisia stava vivendo un rischio di sostituzione etnica, e dava ragione al presidente della Repubblica tunisino. Ci ritroviamo di fronte a una situazione di caccia al nero, di razzismo, di apartheid e di aggressioni che sono state in qualche modo alimentate e fomentate dal Partito Nazionalista tunisino.
È morto a Firenze Leandro Agresti, 99 anni, nome di battaglia Marco, uno dei primi partigiani a salire a Monte Morello e uno degli ultimi appartenenti alla resistenza fiorentina ancora in vita, una perdita molto molto importante. Buongiorno a Vania Bagni, presidente dell'Ampi di Firenze.
Buongiorno a tutti.
Naturalmente la commozione per il momento, notizia di questa mattina, ma con Agresti, con il partigiano Marco, se ne va davvero una delle ultime colonne, no? dei grandi vecchi della resistenza fiorentina.
Ma sì, tu l'hai conosciuto, abbiamo passato del tempo insieme. Leandro è una delle perdite che segnano nella vita personale, poi nella vita dell'associazione tantissimo, perché lui è sempre stato un pezzo importante per noi, un punto di riferimento, una parola, un consiglio, un'indicazione, un uomo che ha sempre vissuto con i valori che l'hanno portato a Monte Morello e che per tutta la vita lui ha attraversato: l'onestà, la lealtà verso i compagni partigiani, uno dei primi a dire che senza le donne la resistenza non ci sarebbe stata, insomma veramente una persona speciale, un po', anche un po' diversa. Non ha mai narrato la resistenza con quell'idea eroica, no? Ma sempre raccontando i fatti.
Esatto, di Agresti colpiva questo, cioè colpiva la normalità, l'uomo eccezionale nella sua normalità, che aveva davvero giovanissimo messo in gioco tutto a partire dalla vita per la liberazione di questo paese, la democrazia, la libertà, e personaggio diverso ad esempio da Silvano Sarti, ma altrettanto incisivo, altrettanto importante. Ora l'Ampi si trova a dover fare i conti con questa grande eredità, no? Perché i partigiani oramai in vita sono davvero pochi, però ci sono tantissimi giovani che si stanno avvicinando, e questo è un dato importante.
Grazie anche al contributo di donne e uomini che abbiamo conosciuto: Angela, Silvano, Pillo, Leandro, Marco e tanti altri, che negli anni hanno continuato a vivere quell'esperienza, a farla vivere andando nelle scuole, venendo alle iniziative, partecipando ai comitati provinciali, alle feste, insomma noi con loro abbiamo fatto un lungo cammino insieme e tante cose abbiamo imparato, non abbastanza ovviamente, e non saremo mai quelle donne e quegli uomini, però cercheremo di fare quello che c'è possibile, da quello che, anche facendo tesoro di quello che abbiamo imparato. E Leandro ci ha insegnato tanto, la sua ironia, la sua capacità di raccontare delle cose incredibili con un linguaggio semplice, onesto e
alla portata di tutti.
Alla portata e a quando tutti. Dice Domenico che loro non hanno mai sparato a un partigiano, loro non hanno mai sparato, li facevano prigionieri e li portavano via, cioè una cosa anche un po' particolare, se vogliamo, anche rispetto ad altre storie, ad altre narrazioni, insomma ce l'ha raccontata veramente per quello che è stata, e quindi
lo ricordiamo con affetto e con commozione. Ti sento naturalmente molto sì. Commossa. si hanno notizie sulla Camera Ardente, funerali?
Sì. Allora, senti, la Camera Ardente apre domani mattina all'SMS di Rifredi, perché quello è stato il suo campo di battaglia, cioè lui per Rifredi ha dato tantissimo. E quindi la Camera Ardente sarà lì dalle 9 alle 22 di domani sera, e chiunque può passare a portargli un saluto ci lampe lì, e poi il giorno dopo alle 9 ci sarà il funerale.
Grazie a Vani, arrivano
grazie
messaggi
a te,
per
voi.
Buona giornata.
Grazie.
E naturalmente l'invito è di andare a dare l'estremo saluto a un personaggio davvero straordinario, ma un uomo come Leandro e tanti altri come lui non merita dei funerali di Stato, questo ci dice Teo. Bella domanda. Non so se funerali di Stato, certamente funerali, non so, del comune, della regione, no? Nel senso che ha avuto certamente un ruolo fondamentale per la resistenza in questa città, in questa regione. Peraltro, se non sbaglio, lui fu uno dei pochi, o comunque insomma uno di quelli che dopo la liberazione di Firenze continuò a combattere nei battaglioni che poi furono arruolati appunto nell'esercito di liberazione, quindi andò anche a portare il rischio della propria vita per liberare altre parti del paese. Un paio di domande e un paio di notizie infine prima delle previsioni del tempo. Un atto di donazione rinvenuto nell'archivio di Stato di Firenze, presunto testamento di Donatello, questo è quanto ipotizza un saggio a firma di Silvia Sinibaldi e Simone Sartini in uscita su Paragone Arte. Il presunto testamento di Donatello, una donazione inter vivos, il titolo dell'articolo che si basa sulla scoperta effettuata all'archivio di Stato di Firenze di un atto inedito, una donazione datato 1460 tra Donatello e Giovanni di Bonaiuto Lorini Cavalloni, figlio di una sorella maggiore e celebre scultore, come riferisce una nota dello stesso archivio fiorentino. Le vele al carbonio per le barche high tech nascono a Vaiano, in provincia di Prato, in un edificio in cui è presente la mano dell'ingegner Pierluigi Nervi e che ospita Millennium Tech, azienda da più di 40 anni attiva nel campo della produzione delle vele. Le vele al carbonio Millennium Tech nascono appunto un edificio industriale storico ristrutturato da Nervi nel 1931 con la realizzazione di due nuove coperture. Le fibre al carbonio, si spiega, sono dei tessuti a tutti gli effetti, per quanto speciali e particolarissimi, per la cui lavorazione il know-how del territorio pratese, capitale europea del tessile, è fondamentale. Due, i brevetti all'avanguardia per la lavorazione di queste fibre che sono stati registrati appunto da Prato. Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi: cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti tipo basso fino alla prima parte del mattino sulla costa centro-settentrionale, Valdarno inferiore e pianure limitrofe. I venti sono deboli di brezza e mari calmi o poco mossi. Le temperature in ulteriore lieve aumento, le massime in particolare al sud punte fino a 40 gradi, localmente oltre in Maremma, su Senese e Aretino. Grazie a Ragioniere Crescioli per l'ottima regia, un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline ore 13.